ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Non era un bel film, eppure l'avevo già visto parecchie volte. Ogni giorno, benché cominciassi a vergognarmi di questa debolezza, uscivo dall'albergo deciso a far quattro passi. Andavo sino ai giardini, guardavo la valle, entravo in un bar a bere un aperitivo e poi, insensibilmente, eccomi davanti alle fotografie di quel film che avevo già visto tante volte anche in Italia. Temevo che la cassiera potesse riconoscermi quel giorno e meravigliarsi di una tanto ostinata ammirazione, ma non mi riconobbe e poco dopo ero nel sogno che mi dava la calma ottusa di uno stupefacente. Sapevo perché quel film mi dava tanta calma. C'era qualcosa negli occhi di un'attrice secondaria, o niente di eccezionale, qualcosa che mi ricordava altri occhi. Una pace struggente mi confortava quando quegli occhi roteavano sicuri sullo schermo. Mi rimettevo ad essi e cercavo di vivere nel ricordo di lei, di rintracciare nei più dimenticati ricordi i momenti della nostra felicità, e me ne vergognavo. Quando si riaccese la luce ero affranto perché restavo solo. Ora, se un motivo poteva indurmi al ritorno al campo, era soltanto la risposta di lei alla mia lettera. Era là che mi aspettava, nella tenda del postino, e io invece indugiavo. Aspettavo da quella lettera una qualsiasi assoluzione, una frase abbastanza semplice che mi sciogliesse la paura. Forse lei aveva capito, benché nella mia lettera non avessi alluso a nulla, ma soltanto ripetuto che avevo bisogno di lei, che mi mancava il respiro tranquillo delle lunghe serate accanto al fuoco, le sue risposte impensate. Eppure bisognava tornare al campo, affrontare la discesa del fiume, riprendere il cammino verso le terre che temevo. Dopo otto giorni che ero in quella città, spaventato dalla mia inerzia, decisi di far qualcosa. Intanto dovevo farmi cavare il dente, che ora non mi doleva più. Ma se fossi tornato anche col dente, il mio viaggio sarebbe suonato addirittura un'offesa per gli amici rimasti al campo. Quando il dentista mi mostrò quel maledetto molare sulla pinza, respirai. «Lei mangia troppi dolciumi», disse scherzosamente il dentista. «Sì», pensai, «troppi dolciumi nei suoi pacchi. Le devo scrivere che mandi più libri o altra roba, ma non dolciumi». La giovane assistente prese il molare. Prima lo volli guardare, quell'acerrimo nemico, e scrutare il segreto della sua forza, dunque a lui dovevo un mese di sofferenze, e lo avvolse in un batuffolo d'ovatta. «Lo tenga», disse sorridendo, «allontana il male». «Davvero?» Ma subito dopo sorrisi. Tuttavia, prima di andarmene, poiché nel frattempo la giovane assistente s'era distratta, presi il batuffolo e lo misi nel portafogli. La mia lingua andava spesso alla gengiva e ogni volta mi ripigliava l'affanno della partenza ormai inevitabile. La discesa nel fiume, questo era il punto. Ma forse avrei anche trovato il tempo di farci un bagno nel fiume, se vi fossi giunto nelle ore della canicola. Forse i defunti si divertono a perseguitarci quando siamo lontani dai loro luoghi, ed è perciò necessario tornarvi. Passeggiare a fronte alta tra le piante della boscaglia, guardare lo scoiattolo, offrire sigarette al camaleonte. Ma ora la vita della città mi stava ridando qualcosa che temevo di perdere una volta laggiù. Temevo soprattutto di stancarmi, di non resistere. Avevo sì deciso che tutto era stato uno sbaglio, però uno sbaglio che non poteva essere sbagliato altrimenti. La realtà era questa realtà della vita cittadina, che calma e distrae. I negozi, i bar, la tovaglia bianca, l'attrice secondaria che si anima solo per me. La mia giornata aveva preso un ritmo lento, in cui i nervi s'erano quasi assopiti. Dalla finestra della stanza che occupavamo io e il sottotenente, si vedeva lo spettacolo di una folla civile, pigra, provinciale, soddisfatta ma insostituibile. Se guardavamo oltre i giardini nella valle dove il cielo si stendeva come un enorme sipario, subito moriva il discorso e ne sapevamo la ragione. «Il mare è da quella parte», disse una volta il sottotenente, e sentì che il cuore gli si stringeva come a me. Che bisogno c'era di dirlo? Forse il mio giovane amico non sapeva tacere, apprezzava il silenzio soltanto per il valore delle pause. Piuttosto, quando l'avremmo rivisto quel mare sporco, ma eguale per tutti? Sì, sarebbe stato prudente tornare subito al campo, brigare per la licenza, accampando un qualsiasi tenace malessere. Stando lì a perdere tempo, potevo compromettere ogni cosa, se già tutto non era compromesso. Forse laggiù il mio nome, alla mensa, non veniva fatto nemmeno con rabbia, ma con sorpresa e curiosità. Altri ufficiali aspettavano il mio ritorno per chiedere a loro volta un permesso. Il sottotenente s'era ancora una volta sdraiato sul letto e leggeva quel suo interminabile libro. «Io vado», gli dissi. «Dove?» «Al campo. Me ne ritorno». Si rimise a leggere e non alzò mai gli occhi, nemmeno quando vide che preparavo davvero lo zaino. «Forse ci rivedremo», dissi, appena fui pronto. «Perché no?» E finse di guardare la pagina, veramente arrabbiato. Stavo per uscire dalla stanza quando il sottotenente mi chiamò. «Lasci l'orologio», disse. Arrivai sino al comodino e lo presi. Mentre lo affibbiavo al polso, il sottotenente aggiunse: «Quel cinturino è sporco. Cambialo e buonanotte». «Lo cambierò», dissi, e uscì senza aggiungere altro, pieno di rancore. Adesso ero lieto della mia risoluzione di andarmene. Man mano che abbandonavo i segni della civiltà, scomparso il catrame dalle strade, scomparsi i bar, mi afferrava la malinconia e l'inquietudine per ciò che mi attendeva al campo, dove avrei dovuto giustificare la mia lunga assenza. Il camion si fermò al comando tappa che già conoscevo e il carabiniere disse al conducente di far salire qualcuno. Gridò verso la garitta e intanto ci sorrideva. E da dietro la garitta apparve il vecchio indigeno, e poi un bimbo, quello stesso che avevo visto così lieto nella boscaglia, mai stanco di ammirare la danza del suo giovane amico. Quando ripartì, vidi attraverso il finestrino della cabina che il vecchio s'era seduto, e mi volgeva le spalle mentre il bimbo, in piedi, gridava di gioia per quella gita. Il vecchio mi volgeva le spalle, che vedevo curve e scarne. Reggeva tra le lunghe mani il bastone e con un dito lisciava la canna distratto, senza ascoltare ciò che il bimbo gli urlava ogni tanto. Guardava fisso davanti a sé e la sua testa si muoveva disordinatamente per le scosse del veicolo. Dopo qualche chilometro, calando la sera, profittai di una sosta del camion per scendere. «Io non proseguo», dissi al soldato, e restai su quella collina da dove si dominava l'altipiano. In fondo vedevo stagliarsi le montagne della mia prigionia, ma infinitamente più piccole e magre. Dunque, da quella parte era il fiume. Ripartito il camion, rimasi solo. Non sapevo cosa fare, ma non ero pentito della mia improvvisa decisione. Pensavo di ritornare ad A, quella cittadina, col suo comando tappa, con le ragazze del fonografo, con la piazza percorsa a quell'ora dal placido passeggio delle donne dirette alla cisterna, poteva placarmi. Dovevo tornare dalle ragazze del fonografo e non rimettermi mai più su quelle strade che odiavo e che mi apparivano funeste. Il giorno dopo sarei tornato alla smara e al diavolo le conseguenze. Dopo mezz'ora passò un camion che mi riportò ad A. Era scesa la sera, e invece di recarmi al comando tappa, presi a girare per le strade più quiete, quasi chiedendo alle mura di quegli orti chiusi la calma che avevo perduta. In una piazzetta vidi alcuni soldati che stavano cuocendo il loro pranzo su un fuoco improvvisato e mi accostai. Mi invitarono a cena. Mangiammo in silenzio, poiché il pensiero di riprendere la strada il giorno dopo li amareggiava. Io ero lieto, vinta ormai ogni inquietudine. Era inevitabile che il discorso cadesse sulle previsioni del ritorno. Mi ci appassionai e i soldati stavano a sentire i miei argomenti ottimisti senza entusiasmo. E non contraddicevano. Non volevano e non potevano contraddirmi. Qualcuno si era fermato alle nostre spalle. «Tenente!» Mi levai in piedi e vidi il maggiore presso la soglia di una baracca illuminata. Sempre elegante, le mani dietro il dorso, gli stivali che brillavano ai riflessi del nostro fuoco. Quando lo raggiunsi mi invitò ad entrare e per un attimo stemmo in silenzio. Lui, cercando le frasi della sciocca ramanzina, io le scuse. Infine si decise. Avrebbe dovuto farmi rapporto, ma sapeva bene che era inutile. Però si chiedeva che gusto ci provassi a incanaglirmi in quel modo. Barba lunga, frequentavo le case indigene, mangiavo seduto a terra come uno zingaro. Si chiedeva che concetto poteva farsi di me un indigeno. Aveva parlato con voce molto calma. Tutto era un pretesto, perché s'annoiava. Comunque, gli feci notare che non avevo più la barba lunga. M'ero seduto a terra con quei soldati perché m'avevano invitato alla loro cena e non c'era da rifiutarsi. Del resto avevo mangiato benissimo. Quanto alle case indigene si trattava di un equivoco. Mi guardò sorpreso. Ripeté più volte interrogativamente la parola equivoco. «Ma se vi ho visto coi miei occhi?» concluse. Risposi che c'eravamo andati per sentire un po' di musica. «Che genere di musica?» chiese, ridendo poi del suo stesso scherzo, e prese da uno scaffale una bottiglia di cognac. Era quella dunque la sua baracca. Viveva tra un cumulo di casse della sussistenza, merce d'ogni genere. La sua eleganza ne risaltava, ma accresceva anche il sospetto di un legame preciso tra il grosso anello che portava alla destra, ornato di un brillante, e il tanfo di droghe che si sprigionava dalle assi del pavimento, certo avvezze a sopportare il peso di un abile commercio. Bevemmo. Il cognac era vecchio e il caldo della notte aiutò a stordirci. Ridevamo, ormai amici, ognuno stimando dell'altro le qualità peggiori. L'argomento che aveva sfiorato lo interessava troppo. Mi chiese se ero ammogliato e, quando gli ebbe risposto, parve soddisfatto. Questo era un punto a suo vantaggio. Sul tavolo vicino alla branda c'era la fotografia di una donna estremamente spiacevole. Allora fece un elogio delle ragazze indigene. Erano semplici come colombe, dolci, disinteressate, incluse nella natura. Non restava che coglierle. «Lei si illude», disse. Ora mi dava del lei. «Niente affatto», risposi. Aggiunsi che non sarebbe durato ancora molto, in pochi anni avrebbero acquistato il concetto del tempo che adesso mancava loro totalmente. Quando scopriranno il tempo, dissi, diverranno come tutte le ragazze di questo mondo, ma di un genere inferiore, molto inferiore. Ora mi divertono, aggiunsi, perché sanno perdere tempo, proprio come gli alberi e gli animali. Gli proposi di andare a svegliare le due ragazze. Volevo soltanto rivedere quella che s'era seduta accanto a me, guardarla negli occhi e convincermi che le mie fantasie non meritavano molta attenzione. Il maggiore accettò, grato che fossi io a proporre la partita. Avrebbe studiato l'ambiente, avrebbe controllato se quanto dicevo era vero, ed io ricordavo quel seno libero nella tunica, ma come si pensa ad una prova che occorre distruggere. «Portiamo una bottiglia?» disse il maggiore. Le ragazze non volevano aprire e si decisero dopo lunghe confabulazioni. E una di esse era rimasta a letto, giaceva quasi scoperta, come un caldo blocco di granito. Poiché c'era pochissima luce, il maggiore prese a palpare la ragazza, cercando di dare ai suoi modi un carattere scherzoso. «Su, sveglia!» diceva. In realtà metteva le mani sotto la tunica, sostava ammaliato. Mi si rivolgeva con esagerata sorpresa, invitandomi a constatare che era proprio una bella ragazza, molto ben fatta, davvero molto ben fatta. «Senta qui, tenente!» Sì, era proprio il tipo che avevo sospettato quel giorno che s'era messo a passeggiare su e giù, davanti alla porta. Ora stimavo una vittoria, benché facile, essere riuscito a portarlo dove volevo. L'altra ragazza fingeva di non riconoscermi o non mi riconosceva davvero. Non avevo più la barba lunga e non c'era motivo che lei fingesse. Stava in piedi sullo sgabello, caricava il fonografo, lenta, piena di fede nel miracolo che sarebbe avvenuto, e quando l'afferrai sorrise. I suoi piedi toccarono il pavimento e io la lasciai. In quel corpo c'era l'indolenza che temevo. Mi chiesi se per questo avevo lasciato il camion proseguire oltre la collina, per ritrovare questo qualcosa che avevo già seppellito assieme ad altri errori. Ricominceresti da capo? Pensai. Ero confuso, sicché mi sedetti sulla pietra del focolare e il maggiore, forse impacciato dal mio contegno improvvisamente serio, sturò la bottiglia ridendo, chiedendomi una complicità che non ero più capace di dargli. Quando mi porse il liquore e disse «Su, beviamo!», rifiutai. Bevve lui un lungo sorso per infondersi un po' di coraggio, per infonderne a me, altrimenti non avrebbe resistito e tanto valeva che andasse a dormire. Bisognava bere. Dopo un po' mi sentii meglio e potei anche sorridere delle preoccupazioni che la mia mente si divertiva a propormi. Tutto era molto più elementare. Io seguitavo a vivere ed era umano, anzi giusto, che seguitassi a desiderare ciò che prima avevo desiderato. Se quella lunga solitudine mi consigliava di dare un estremo valore a un corpo indolente e a due occhi che conservavano ancora la supposta luce dei secoli scorsi, niente di male. Cercai la ragazza, era andata nella sua stanza e mi sorrideva. «Accettiamo la lezione di costei», dissi ridendo, e stavo per avviarmi quando fui trattenuto dal chiasso dell'altra coppia. Il maggiore tentava di far inghiottire un sorso alla ragazza, ma ella si difendeva cortesemente, e il maggiore ne approfittava per gettarlesi addosso, ormai convinto che non l'avrei giudicato. Ma la ragazza si difendeva, purtroppo senza crederci, e quella scena mi parve insopportabile. L'altra ragazza era nel suo letto e aspettava. Fuori c'era la buia notte della decadenza, senza ladri e senza nottambuli. Molti mesi prima, passando per Port Said, avevo visto dal piroscafo l'ultima notte europea, i tabarèn messi lungo il molo per dar tempo ai turisti di spendere la valuta rimasta in tasca, e una voce simile a quella che usciva ora dal fonografo veniva dal molo. Potevo sentire da bordo a quella distanza i colpi dei tappi dello champagne, l'allegria un po' spaventata dei turisti che volevano divertirsi ma non giungere agli eccessi che la notte e l'impazienza del ritorno consigliavano. Ed erano molto incerti se cedere all'arabo che proponeva una visita a quella tal casa. Andarci? Ma sì, l'Africa è lo sgabuzzino delle porcherie. Ci si va a sgranchirsi la coscienza. Mi accostai al maggiore e dissi «La smetta!» Non ne fu sorpreso. E allora aggiunsi «L'Africa è lo sgabuzzino delle porcherie, eh?» Scoppiò a ridere e le sue mani andarono rapide attorno alla vita della ragazza che gli sedeva accanto. Presi ad ingiuriarlo, ma egli seguitò a ridere e la sua socievole allegria, invece di calmarmi, aumentò l'inquietudine che mi tormentava. Ero io quell'uomo acceso. Conservavo lettere, fotografie. Mi stimavo diverso da tutti gli altri? Ecco, il volto del maggiore si offriva come un bersaglio lungamente atteso. Se uccidessi quest'uomo, pensai, seppellirei anche la parte peggiore di me stesso. Ma poiché il maggiore si incuriosiva, dissi, «Si diverta pure, buon uomo», e mi intenerì sinceramente quando da capo abbracciò la ragazza. «Le sue mani vogliono soltanto rendere un omaggio alla lunga noia dell'esilio», conclusi. La ragazza mi aspettava, e io bevvi, sino a vedere girare la stanza e le ombre della stanza. Bevvi di proposito, perché detesto ubriacarmi, e non speravo da quell'alcol nessun sollievo. Non gli avrei certo chiesto un sollievo che soltanto io ormai potevo darmi, raggiungendo la ragazza nel suo letto e convincendomi che una vale l'altra. Non è restato fuori nulla. Tutto è nella tomba, dissi. Bisognava però caricare il fonografo, bere, sculacciare la ragazza e incoraggiare il maggiore, poiché è deciso, non sarei tornato al fiume. Ricoverarsi in un ospedale? Vedremo. Le ragazze ridevano vedendoci così allegri, segno che la festa riusciva. Forse era quello il momento di mettere la marcia militare. Ma sì, mettiamola pure. Quando il maggiore sentì le note marziali, corse a togliere il disco e poi a sdraiarsi sul letto della ragazza. Non sopportavo la sua improvvisa disinvoltura. Entrai nell'altra stanza e stetti a guardare la donna, già coricata, che m'aspettava senza annoiarsi. Sedetti sul letto e la guardavo, anzi la consideravo. La sua pelle non era molto chiara e il suo sorriso era quello di un buon animale domestico che aspetta. Restava immobile, non immaginando che la vedessi con tanta lucidità. Era simile a questa, dissi. Simile a questo animale che la solitudine aggravata dalla noia ti propone come un miraggio. O non cercavo di ingannarmi? Non cercavo una scusa che mi confortasse? Fui lieta trovandola nell'odore della donna, un odore vegetale da albero paziente, misto ad un profumo così dolce da dare la nausea. Non osavo toccarla, e se il letto si fosse messo a girare, come temevo, dovevo andarmene, e invece bisognava restare. Tentai di fissare la donna negli occhi, aveva le pupille color nocciola, come del resto tutte le dame di qua giù. Scoppiai a ridere. «Hai visto anche occhi verdi e grigi che qui non esistono? Vuoi sapere di chi sono gli occhi verdi e grigi? Per favore, chi ha uno specchio?» Seguitai a ridere, e la donna rise anche lei, pazientemente, senza capire. «Maggiore», dissi, mi rispose con un grugnito. «Maggiore», ripetei, «se mai trovato in battaglia?» Rispose di sì, a fatica, un po' meravigliato. «È possibile», chiesi, «che un soldato metta fuori le budella e poi guarisca?» Benché seccato, disse che tutto era possibile e che lo lasciasse in pace. La ragazza che giaceva accanto a me allungò un braccio e una tenda di cotone divise le due stanze. Dovevi insistere? Non avrei saputo egualmente, chiedendo a un medico il giorno dopo, a quel medico che legge i suoi giornali nel boschetto di Eucalyptus? «Quando si è feriti al ventre», dissi, «è un'altra cosa». «Un mio soldato se l'è cavata», rispose il maggiore, e sentì che la ragazza rideva, forse per il solletico. «L'hanno operato subito?» chiesi, e riuscii a sedermi sul letto. Dopo 6 o 7 ore, nella sua voce c'era l'impazienza per il dialogo al quale lo costringevo. «Supponiamo», dissi, e la donna mi guardava paziente, sorridendo, senza chiedersi la ragione del mio indugio, «supponiamo che io spari un colpo al ventre di questa ragazza». Già mi chiedevo cosa poteva capirne il maggiore. Non era inutile ormai porsi simili quesiti infantili accanto a quella ragazza che continuava a sorridere. «Se ha voglia di sciupare cartucce, faccia pure», rispose. Poi aggiunse: «Le racconterò un fatto». E raccontò di una strage alla quale aveva assistito. «Erano briganti», disse, «e il colonnello li voleva ammazzare tutti, anche i feriti. Occhio per occhio», diceva. «E dove trovava un ferito, sparava. Sparava la pancia. E quelli restavano a guardarlo, coprendosi gli occhi con la mano. Lo guardavano di tra le dita. Venne il dottore e disse: «Ma se lei non gli spara la testa, non conclude nulla con questa gente». Allora il colonnello cominciò a sparare alla testa del primo ferito che vide. Il cranio scoppiò e il colonnello si trovò imbrattato. Se l'avesse visto! Era su tutte le furie. Investì il dottore di insulti. «Bei consigli che mi dà lei!» urlava. Dovette andarsi a cambiare. La lampada a petrolio dava fastidio a tutti e io non sopportavo quella luce da caverna e le ombre che creava agli angoli della stanza. Si alzò il maggiore e la spense. Nel buio improvviso sentì che tornava a tentoni verso il suo letto, cercando di ridere, cercando di sentire soprattutto il suono del mio riso, che non veniva. La donna accanto a me voleva dirmi qualcosa all'orecchio. e rideva sommessamente. «Capisco», disse, «se si tratta di ferite leggere». Ma il maggiore non desiderava seguitare quel discorso e gridò scherzosamente: «Buonanotte!» Poi dovetti sdraiarmi. La testa mi girava, colpa del liquore bevuto. Ora la notte era penetrata anche in quella casa, e il letto ondeggiava sulle acque di un lago molto profondo e chiuso tra montagne ingrate, più di quelle che aspettavano oltre il fiume. E perché la gengiva doleva ancora? La ragazza mi afferrò per un braccio e mi trasse a sé, facendomi cadere sul letto. Ma subito la respinsi e così la lasciai, sorpresa e già svestita, mentre raggiungevo la porta. Dissi al maggiore che uscivo un momento e corsi via. Corsi verso il comando tappa. Là avrei atteso l'alba e il primo camion diretto al fiume.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it